Qualche nostro affezionato lettore mi ha usato la cortesia di telefonarmi per chiedermi come mai, contrariamente a qualche tempo fa, io mi stia occupando sempre di meno di temi politici e sempre più spesso di temi morali, etici, spirituali e religiosi, il che, a dire il vero, non è esattamente vero, perché anche quando io mi occupavo più frequentemente di tematiche politiche, in realtà le affrontavo sempre in un'ottica eminentemente morale, etica, spirituale e religiosa. Comunque, io ho risposto a questo cortesissimo lettore e preciso anche qui che la pratica mondiale, nazionale ed internazionale, la pratica politica mondiale, nazionale ed internazionale, io l'ho sempre ritenuta un'amplificazione più o meno estesa dei nodi, delle contraddizioni, delle ambiguità, dei conflitti che appartengono sotto ogni latitudine alla sfera dei rapporti personali e interpersonali, comunitari e intercomunitari, statali e interstatali. E poiché in realtà la questione politica mi pare di aver dedicato non trascurabile parte della mia attività critico-saggistica, preferisco oggi occuparmi, e negli anni o nel tempo che mi resta da vivere, dei piani storico-esistenziali che ritengo più decisivi e determinanti ai fini del complessivo sviluppo qualitativo della civiltà umana nel suo insieme. Un tempo, quando mi sembrava che fosse ancora possibile una convergenza tra le motivazioni religiose del Vangelo e le idealità economico-sociali del comunismo di origine marxiana, non esitai a riconoscermi nell'area dei cattolici impegnati da indipendenti su posizioni politiche di sinistra. Si trattò di un'illusione che durò poco, a cavallo tra gli anni universitari e il primo quindicennio dell'insegnamento nei licei della provincia di Cosenza, anche perché il nucleo etico della migliore tradizione di sinistra sarebbe venuto gradualmente dissolvendosi, fino ad essere sostituito da una confusa mescolanza di ribellismo qualunquista, individualismo edonista e pragmatismo opportunistico e utilitaristico. Fu allora che mi parve sempre più chiaro che i valori, gli ideali, i principi governassero molto di più i pensieri, le idee, i progetti, cioè tutta la parte astratta o più astratta della vita umana, che non la coscienza dell'agire, la sensibilità del cuore, la volontà di perseguire realmente con la concretezza della condotta e delle azioni quotidiane il bene e il giusto. Di qui la mia adesione sempre più accentuata ad una visione evangelica della vita, in cui la capacità di ascoltare, il rigore della coscienza, la serenità del giudizio e del discernimento interiore mi apparivano i fondamenti ineludibili di ogni attività umana e di ogni pratica politica, sociale ed economica. Oggi, se ci chiediamo quale sia l'aspetto prevalente o dominante della prassi politica internazionale, mi pare che la risposta sia intuitiva. Cioè, l'aspetto prevalente o dominante è certamente la guerra persistente, sempre più estesa nel mondo, a condizionare fortemente i modi e i tempi della vita politica in ogni paese del globo terrestre. Ed è evidente che la guerra divampa tutte le volte che gli egoismi tendono a prevalere sulla cooperazione e l'esasperata volontà di potenza tende ad ignorare e a comprimere i legittimi bisogni e diritti di alcuni individui, popoli o comunità ad esclusivo o unilaterale vantaggio di chi si sente più forte, più potente e quasi legittimato dalla natura a dettare legge al mondo e sul mondo. Ma io qui, lungi dal volermi addentrare in una analisi politologica del momento storico che stiamo attraversando, voglio limitarmi a porre una domanda di carattere etico. Tutti deprecano la guerra e le guerre che sembrano moltiplicarsi sulla faccia della terra, salvo poi a dividersi e a scontrarsi in modo ancora una volta conflittuale ed esasperato sulle cause di queste guerre e sui passi da fare per ridurne le dimensioni e l'intensità e gettare le basi di una pace duratura. Ora, il principio biblico, evangelico e cristiano è che non esista pace senza giustizia e che sino a che le paci terrene saranno visibilmente ingiuste, il mondo continuerà ad essere permanentemente in guerra, anche se in forma talvolta latenti, cioè nascoste, embrionali, e in forme talvolta manifeste ed esplosive. Sulle cause delle guerre oggi in atto si prenda quella in Ucraina, in Palestina, in Iran, solo per prendere quelle di cui si parla maggiormente in questo periodo, Esistono sulle cause di queste guerre, esistono interpretazioni diverse, contrastanti, ma la verità è che le ragioni dei tanti conflitti contemporanei sono le stesse dei conflitti che hanno scandito dall'inizio alla fine l'intera storia dell'umanità fino ad oggi. Avidità di ricchezza, sete di potere e di dominio, volontà di egemonia nel quadro delle relazioni politiche ed economiche con altri popoli o con tutti gli altri popoli del pianeta. Non vorrei apparire troppo pessimista e troppo riduttivo o unilaterale, ma penso proprio che, sia pure in mutevoli contesti storici e geopolitici, le dinamiche delle guerre siano sempre le stesse. Siano sempre le stesse, così come identiche sono le ragioni, le cause, le passioni che ne sono all'origine e ne condizionano lo sviluppo. Il che significa ritornare al Vangelo e ai meccanismi di peccato e sopraffazione che in esso sono descritti e denunciati. Naturalmente, questo non significa che in tutte le guerre non si possa distinguere tra popoli aggressori e popoli aggrediti, tra diritti presunti e diritti reali, tra intenzioni egemoniche e legittimo spirito di indipendenza e libertà, e che di conseguenza non si debba parteggiare per i popoli più deboli, che rivendicano a giusta ragione la propria libertà e la propria indipendenza. In questo senso, i cristiani, pur auspicando che le controversie internazionali possano essere sempre risolte e superate per via dialogica e diplomatica, non possono piegare. I cristiani non possono piegare la fredda e brutale realtà dei fatti alle loro speranze o ai loro auspici, e sono invece tenuti a mettere il loro spirito di carità al servizio di coloro che di volta in volta sono aggrediti, attaccati o perseguitati per ragioni assolutamente inique e malvagie. In tal senso, essi, cioè i cristiani, non possono esimersi dal sostenere anche militarmente la causa ucraina contro il violento e crudele imperialismo russo, la causa palestinese contro il razzismo e l'imperialismo sionista di Israele, i cui governanti continuano a fare un uso maldestro, strumentale e propagandistico della Shoah, dell'Olocausto di cui essi sarebbero stati vittime di metà secolo scorso, così come non possono esimersi i cristiani dal condannare apertamente l'imperialismo bellicista, militaristico degli Stati Uniti d'America tutte le volte che questa grande nazione interviene non già per difendere la libertà dei popoli, quanto per volgari e concreti interessi territoriali, economici e finanziari, come accade nel caso odierno della guerra voluta da un personaggio quasi fumettistico, ma purtroppo reale, privo di scrupoli e di valori spirituali e religiosi, come certo signor Donald Trump. A sostegno di queste affermazioni, almeno per quanto riguarda la questione ucraina e palestinese, ho portato, mi pare, argomentazioni abbastanza plausibili e ragionevoli in alcune mie pubblicazioni in volume, e non è opportuno che io mi ci soffermi anche in questa sede. Ma sempre come cristiano, una questione voglio qui sollevare prima di concludere. Non capisco francamente perché moltissima gente venga sostenendo, anche tra i cristiani, che per salvaguardare la pace nel mondo occorra impedire che certi popoli non si armino sino a dotarsi di armamenti nucleari, senza minimamente preoccuparsi del fatto che già mezzo mondo dispone di armamenti nucleari. Gli americani, i russi, i cinesi, pakistani, indiani, inglesi, francesi e altri. Anche Giorgia Meloni, che personalmente apprezzo in tante sue iniziative e decisioni, pur non ritenendo opportuno l'intervento militare americano in Iran, ha ripetuto spesso che l'Iran non può dotarsi di armamenti nucleari perché questo sarebbe una minaccia gravissima per l'Europa e l'Occidente. E può darsi pure che sia vero, ma dice queste cose Giorgia Meloni come se la stessa minaccia non fosse concretamente rappresentata da tutte quelle nazioni occidentali o non occidentali che dispongono già in notevole quantità di micidiali strumenti distruttivi di massa. La ragione vuole che non si possa sfuggire a questa alternativa. O si chiede e si ottiene un disarmo generalizzato, a cominciare da quello delle più grandi potenze mondiali, oppure purtroppo sarà sempre moralmente legittimo il tentativo di stati non ancora attrezzati per la propria difesa, quantomeno a scopi di deterrenza. Sarà sempre legittimo moralmente il tentativo di stati non ancora attrezzati per la propria difesa di dotarsi delle stesse degli stessi strumenti bellici di cui già dispongono le grandi potenze mondiali. Mi sembra inevitabile questo, no? Né l'uomo di fede potrà mai sostenere che il nucleare americano-israeliano sia legittimo e chissà perché dovrebbe essere legittimo o più legittimo del nucleare di altre potenze, di altre possibili potenze, mentre del tutto ingiustificato e arbitrario sarebbe o dovrebbe essere il nucleare di popoli come quello ucraino, iraniano o italiano, perché l'Italia oltretutto è proprio al centro del Mediterraneo, quindi in una posizione strategicamente oltremodo appetibile. L'uomo di fede non potrà mai sostenere questo, non lo potrà mai sostenere, perché sostenere questo significherebbe sostenere un'idea falsa di umanità e di giustizia. Se si vuole realmente la pace e non un simulacro di pace, bisogna impegnarsi per una pace giusta. E non potrebbe mai sentirsi in pace un mondo in cui a uno sia concesso di sparare come e quando lo ritenga opportuno e all'altro sia negata questa stessa opportunità. Purtroppo, tra gli individui singoli, questa parità non potrà mai essere garantita, almeno su questa terra, perché certe differenze di natura non possono essere completamente eliminate, né dalla cultura né dall'evoluzione della civiltà umana. Ma per quanto riguarda le relazioni tra i popoli e gli stati, è questa e non un'altra la via maestra da percorrere, ove su guerra e pace non si voglia continuare a pronunciare parole esclusivamente in libertà, cioè inutilmente. La pace minima, non certo una pace adeguata, ma la pace minima può cominciare a costruirsi con un disarmo multilaterale e globale. Oppure sarà meglio rinunciare a stracciarsi le vesti se fra due secoli persino il piccolo popolo di Tahiti vorrà diventare uno Stato sovrano e sarà capace di costruire il suo nucleare.